Sparatevi male i capelli o pettinatevi con la cresta. Indossate i vostri chiodo di pelle e inveite contro il sistema con tutta la cattiveria più marcia che avete dentro. Perché oggi vi porto nella Londra del 1975 per vedere la nascita del punk rock britannico. Audite, oltre i confini della musica. Il punk rock, che letteralmente significa rock di scarsa qualità, da due soldi, nasce parallelamente tra Stati Uniti e Inghilterra e fu fortemente influenzato dal sound di band come i The Stooges di Iggy Pop, dai Velvet Underground di Lou Reed e dal garage rock anni 60. In particolare dalla compilation Nuggets, di cui tra l'altro vi ho già parlato. Vi allego ovviamente la puntata in descrizione. Forse vi starete chiedendo, perché questo genere ha un nome così dispregiativo? Cioè rock da quattro soldi? Immaginate di essere un critico musicale di una certa età ed abituato al suono super tecnico di band come Led Zeppelin, Pink Floyd, Genesis e Queen. Sentendo per la prima volta una band che suona in modo poco preciso e con un cantante stonato, e dovendo scrivere un articolo per il vostro giornale, in che altro modo descrivereste questo genere se non come rock scadente? Ma torniamo alla storia. Per gli Stati Uniti nacque nel 1975 da band come i Ramones, che ruotavano attorno al leggendario locale di musica dal vivo CBGB's di New York, mentre a Londra, in Inghilterra, nacque nello stesso anno attorno al negozio Sex e da band come i Sex Pistols. Vi ricordo che ho già fatto una puntata dedicata al CBGB's e alla sua scena. Vi consiglio di ascoltarla o riascoltarla prima di fruire di questa. La troverete, come sempre, nella descrizione dell'episodio. I più pignoli, inoltre, mi faranno notare che in realtà l'album Ramones, dell'omonima band, è stato pubblicato nel 1976 e Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, dei Sex Pistols, nel 1977. Tanto che spesso il punk rock originale, cioè questo, viene anche chiamato 77 Punk. Beh, è un'osservazione assolutamente giusta, ma queste band avevano già ottenuto un grande successo nella scena underground, ben prima di avere un contratto discografico. Per questo parliamo del 1975 e non del 1977. La rivoluzione era iniziata ben prima che i discografici se ne accorgessero. Spieghiamo un attimo il contesto. Nel 1973 e nel 74 ci fu una grave crisi economica dovuta al petrolio sia in Inghilterra che in gran parte dei paesi occidentali e che pesò particolarmente sui ragazzi della classe operaia. Questo cambiò il loro modo di pensare e vedere il mondo. Non si rivedevano più negli ideali ottimistici delle generazioni precedenti. Non aveva più senso per loro essere dei rocker, degli hippie o dei mod. Volevano qualcosa di diverso, di più vicino a loro. La musica rock poi aveva ormai perso quella componente ribelle ed anzi l'enorme successo ottenuto da band progressive come Genesis, Yes, Pink Floyd ed Emerson, Lake & Palmer aveva portato questo genere ad una forma musicale più meditativa, di autocompiacimento, avvicinandosi più al gusto della borghesia benestante che alla gente della strada. Il rock, nato ribelle, stava diventando elitario come la musica colta. Inoltre, l'unica vera alternativa alle nuove forme di rock degli anni 70 era la disco music. Ma come potete immaginare, era totalmente fuori questione per una generazione di ragazzi incazzati contro il sistema. I giovani, infatti, erano arrabbiati, frustrati, non vedevano un futuro per loro e volevano gridare la loro rabbia al mondo. E anzi, se avessero potuto, lo avrebbero bruciato solo per il gusto di vedere la disperazione sul volto dei ben pensanti imbellettati. Non avevano certo bisogno di ballare, né di mettersi comodi per ascoltare canzoni progressive, così come si fa col jazz o con la musica classica. Fu proprio questa situazione a creare il terreno fertile per il punk rock, forse più un movimento giovanile contro il sistema dell'epoca che un semplice genere musicale. I ragazzi dunque riscoprirono il sound del garage rock e di band fuori dagli schemi come i The Stooges e i The Velvet Underground e crearono qualcosa di completamente nuovo. Per svegliare dall'apatia la gioventù serviva quindi un nuovo sound rude, crudo, feroce e con testi che parlassero dei loro problemi reali e in modo chiaro e diretto, non tramite opere in stile teatrale. Come dicevo all'inizio, la scena punk rock inglese nacque quasi contemporaneamente a quella americana e in modo abbastanza parallelo. Dovete sapere infatti che i Sex Pistols stanno all'Inghilterra come i Ramones stanno agli Stati Uniti. Ma chi sono questi Sex Pistols? Furono, nel bene e nel male, la band punk britannica più importante di tutte, assieme ovviamente ai The Clash. I Pistols si formarono a Londra nel 1975, formati dal cantante Johnny Rotten, dal chitarrista Steve Jones, dal batterista Paul Cook e dal bassista Glenn Matlock. quest'ultimo che verrà fatto uscire dalla band nel 1977, su suggerimento del loro manager Malcolm McLaren, e che verrà poi sostituito da Sid Vicious, che in realtà non sapeva nemmeno suonare il basso quando lo assunsero. Venne preso perché era amico di Rotten e perché era di bella presenza. Il successo commerciale della band lo si deve principalmente alle abilità del loro manager, il già citato Mr. Malcolm McLaren, che aveva ricoperto il medesimo ruolo per i New York Dolls negli Stati Uniti. Malcolm, prima di occuparsi dei Pistols, una volta tornato a Londra, aveva aperto un negozio chiamato Sex, con la propria compagna Vivian Westwood, dove si poteva comprare di tutto, tra cui abiti sadomaso. Tra l'altro, negozio nel quale lavorava come assistente anche un certo Bernie Rhodes, che diventerà il futuro manager proprio dei The Clash. E per non farsi mancare nulla, prima della creazione della band, bazzicava qui anche uno strano ragazzo con una maglietta molto homemade con scritto I hate Pink Floyd, cioè odio i Pink Floyd. Beh, il ragazzo in questione era un certo John Lydon, che venne soprannominato Johnny Rotten, più o meno Giovannino il Marcio, a causa della sua dentatura decisamente non approvata da 9 dentisti su 10. Sì, proprio il futuro cantante dei Pistols. Nei Sex Pistols, McLaren vide una miniera d'oro. Questi giovani, che non spiccavano certo per le loro doti artistiche, avevano la giusta quantità di rabbia e strafottenza di cui era affamata la gioventù londinese. Erano perfetti per lanciare la sua personale idea di controcultura, che non aveva nulla a che fare con quella degli hippie. Anzi, li odiava proprio, loro e il progressive rock. Il nome della band, cioè Sex Pistols, tradotto come pistole sessuali, fu opera proprio di Mr. McLaren, che voleva un nome provocatorio che suonasse sconcio e violento allo stesso tempo. Inizialmente, infatti, pure con una formazione diversa da quella nota, la band si chiamava The Strand, cioè più o meno il filo, un nome decisamente anonimo per i futuri padrini del punk rock britannico. Un altro nome che ebbero, decisamente più ridicolo, fu The Swankers, cioè i segaioli. E anche questo per fortuna fu scartato da Mr. McLaren. Grazie. Creò inoltre un look ad hoc per l'esibizione live dei Pistols, che fosse totalmente in contrapposizione con il look dei rocker dell'epoca. Il nuovo codice identificativo dei punk era infatti formato da maglie strappate, senza maniche, dipinte con bombolette spray e tenute insieme da spille da balia, giacche di pelle logore e piene di borchie e camicie di forza riadattate. Inoltre, per differenziarsi ulteriormente dai rocker, che oramai portavano i capelli lunghi come gli hippie, i nuovi punk portavano i capelli corti, spesso tinti con colori molto accesi, e li portavano sparati in aria, con abbondanti dosi di lacca e gel. Voci di corridoio dicono poi che Johnny Rotten utilizzasse il Vicks Vaporub al posto del gel. Col passare del tempo, alcuni seguaci di questa controcultura iniziarono a rasarsi la testa ad eccezione di una lunga cresta da portare sparata verso l'alto, la Mohawk, spesso colorata in modo sgargiante. Per quanto riguarda i concerti, i primi eventi dal vivo dei Pistols furono osceni, suonavano malissimo, con suoni super distorti e proponevano la loro versione di rock, più pura e grezza possibile, che chiunque poteva suonare, soprattutto senza saperlo fare. Ma proprio per questo molti giovani e giovani musicisti dell'epoca restarono folgorati da queste esibizioni, e proprio alcuni di questi giovani presenti ai loro live fonderanno poi influenti band della scena punk. Questi concerti erano brutali, violenti, spesso i musicisti sputavano anche sul pubblico che rispondeva a sua volta, partivano poi costantemente risse ed era proprio a questa nuova scena che dobbiamo la nascita del pogo, ovvero il prendersi a spallate, pratica che secondo la leggenda fu inventata proprio da Sid Vicious. Il punk offrì ai giovani inglesi e americani lo sfogo di cui avevano bisogno. Questo genere incarnava al 100% la visione pessimistica del no future, cioè nessun futuro. Pensavano infatti che nel malato mondo di metà anni 70, con una pesante crisi economica in atto, i giovani più poveri non avessero nessun avvenire. Si sentivano come spazzatura e tagliati fuori da una società grigia ed austera. Johnny Rotten, all'anagrafe John Lydon, ha dato questa spiegazione di cosa vuol dire essere un punk. Essere punk vuol dire essere un fottuto figlio di puttana, uno che ha fatto del marciapiede il suo regno, un figlio maledetto di una patria giubilata dalla vergogna della monarchia, senza avvenire e con la voglia di rompere il muso al suo caritatevole prossimo. Agli inizi, tra i detrattori del genere, ci furono anche gli skinhead inglesi, che odiavano in modo particolare proprio i Sex Pistols, dato che avevano pubblicato la provocatoria canzone God Save the Queen durante il giubileo della regina Elisabetta, e cercarono per questo di riempire di botte la band, più e più volte. Ma col passare del tempo, le teste rasate abbracciarono il punk, rendendolo uno dei loro generi più ascoltati assieme allo ska, creando il sottogenere street punk, detto anche Oi. Vi ricordo, dopo averlo già accennato nella puntata dedicata al reggae e allo ska, che all'inizio gli skinhead non erano schierati politicamente, mentre ora troviamo gli skin 88 o nazi skin all'estrema destra e Sharp & Rush a sinistra. Nonostante i Sex Pistols siano stati insieme solo dal 1975 al 1979, avendo prodotto in realtà un solo disco in studio, cioè Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols del 77, sono stati una band estremamente influente per quanto riguarda la scena britannica, tanto quanto i Ramones per quella americana. Nel 1978 poi, con l'abbandono del cantante Johnny Rotten, forzato da Malcolm McLaren, i Pistols registreranno un film finto documentario chiamato La grande truffa del rock and roll, che però non raggiunse mai il successo sperato. Il punk rock, sia britannico che americano, fu per il mondo della musica come la bomba atomica per il Giappone, un qualcosa di inaspettato, devastante e che ruppe tutti gli equilibri. Dal momento in cui fu sganciato, il mondo non fu più lo stesso. La musica ripartiva dal basso e suonata nel modo più semplice e arrabbiato possibile. Per fare punk bastavano 3 accordi, suonati a power chord, ovvero con solo 2 dita, ed i virtuosismi vennero sostituiti dalla rabbia dei musicisti sul palco, cioè da ragazzi arrabbiati col mondo che se avessero potuto lo avrebbero bruciato. Del resto, Lou Reed dei Velvet Underground, uno degli ispiratori del genere, disse: «Se ha più di 3 accordi, è jazz». E proprio con questa nuova mentalità il punk cambiò le regole del gioco e fece nascere nuovi generi musicali impensabili prima, come new wave, post-punk, synth-pop, ska-punk, tipico di band come i Clash, e con la sua aggressività sonora contribuì fortemente alla nascita anche dell'heavy metal. Piccola curiosità, personaggi famosi della scena punk sono stati visti spesso con addosso svastiche naziste, come per esempio Sid Vicious dei Sex Pistols, o altri cimeli nazisti, come croci di ferro e simili, spesso visibili addosso anche all'Emmy dei Motorhead, band amata sia dai punk che dai metallari. Erano quindi dei sostenitori del Terzo Reich di Hitler? Cioè, erano dei nazisti? La risposta è no. Lo facevano solamente per far incazzare la gente dell'epoca e i giornalisti. Utilizzavano infatti questi simboli come provocazione, come oggetti di moda, per togliere loro ogni valore ideologico. Sid Vicious poi veniva vestito così da Malcolm McLaren, che era di origine ebraica. Lemmy dei Motorhead invece era semplicemente un collezionista di cimeli storici di guerra. La scena punk è infatti da associare tendenzialmente ai principi dell'anarchismo sociale, eccezione fatta per parte della scena oi o street punk, che si è spesso legata alla sottocultura skinhead di stampo neofascista, cioè i nazi skin. Oppure, in totale contrapposizione ai neofascisti, band come i The Clash, che avevano una visione più marxista-socialista, quindi di sinistra. La visione della controcultura di Malcolm McLaren era quella di provocare, portando al limite ed esasperando ogni tipo di tabù, attaccare ogni singolo dogma per indebolirlo e distruggerlo. Un modo di annullare ogni tipologia di certezza sulla quale una società si fonda, per mostrare quanto in realtà sia fragile. Pensate che quando fu manager dei New York Dolls in America, decise di farli vestire da comunisti cinesi, ed in un loro live si vede dietro di loro pure una bandiera rossa con tanto di falce e martello. E lo fece negli anni 70, in America, nel pieno della guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. A Malcolm piaceva provocare in modo pesante e rischioso. Il punk rock dunque è un inno al caos, un caos distruttivo, ma con l'obiettivo finale di ricostruire un mondo nuovo sulle macerie di quello vecchio, un mondo dove ognuno è libero di fare schifo nei panni di se stesso, senza maschere o convenzioni sociali. Ma questo Malcolm McLaren, questa sorta di nuovo messia del caos, credeva davvero alla causa o era per lui solo un modo di fare soldi? Ma sta di fatto che ci fu una dura battaglia legale per i diritti d'autore dei Sex Pistols, tra i membri ancora vivi della band e Malcolm dopo il loro scioglimento del 1979. Malcolm si proponeva come l'uomo che voleva rovesciare il sistema, con una sua visione simil anarchica, ma in realtà con i Pistols si comportò come un vero e proprio dittatore, controllando ogni loro mossa e facendo uscire dalla band qualsiasi membro mettesse in dubbio il suo operato. Insomma, parlava bene, ma razzolava male. Forse davvero non fu altro che una grande truffa. Una truffa che però cambiò del tutto il mondo musicale. Bene, arrivati a questo punto non mi resta che indicarvi alcune band punk rock britanniche da conoscere assolutamente, oltre ai Sex Pistols e ai The Clash. E sono Damned, Stranglers, Sham 69, Addicts, Vibrators, Buzzcock, The Jam, Siouxsie and the Banshees, Stiff Little Fingers e Generation X. Tutte band che troverete ovviamente nella playlist nella descrizione dell'episodio. ma come genere anche il punk rock puro, quello originale del 1975, inizia ad andare in declino, ma qui la situazione è abbastanza complessa. Ma questa è un'altra storia che vi spiegherò nelle prossime puntate. Bene gente, la puntata finisce qui. Vi invito nuovamente ad andare nella descrizione di questo episodio, dove troverete tutti i link utili per comprendere meglio questo episodio. Vi consiglio inoltre la visione della serie TV chiamata Pistol, che potete trovare su Disney Plus, per avere una visione un po' più ampia sul punk rock in Inghilterra. La serie è girata dal punto di vista di Steve Jones, il chitarrista dei Sex Pistols. È stata ovviamente un po' romanzata, ma rimane comunque una visione utile alla scoperta del punk. Vi consiglio inoltre la visione del film CBGB del 2013, se riuscite a trovarlo da qualche parte. Anche qui è molto romanzata, ma fa comunque quello che deve fare. Mi pareva di averlo visto su Rakuten o Chili. Ciao da Busso e alla prossima puntata!